I compagni trentini, anarchici e non, stanno portando avanti una lotta contro le responsabilità dell'Università di Trento e non solo, nel contesto militare. Nel 2008 i compagni hanno portato avanti una lotta contro una base militare che dovrebbe essere costruita a Mattarello, che è a Trento Sud, a pochi chilometri da Trento Sud. All'inizio la lotta era partecipata anche da altre realtà, anzi era molto unita con altri individui, gruppi più o meno schierati. Poi non starò qui a raccontare quella lotta lì, però c'è stata delle divergenze, diciamo, tra gli anarchici e queste altre realtà, e quindi i compagni hanno preso di petto la questione della base militare e hanno portato avanti un discorso antimilitarista in Trentino contro questa base militare. Nel mentre che si cercava di capire le responsabilità di chi voleva costruire questa base militare, tra cui la provincia di Trento che doveva finanziare 400 milioni di euro, sarebbe stata l'unica provincia in Italia in cui come dire, nei rapporti dei soldi pubblici c'erano delle finanze stabilite proprio per le spese militari. E appunto, andando avanti ad analizzare questo contesto trentino, si è venuto fuori che l'università aveva delle grosse responsabilità, soprattutto l'università di Povo, che è un paese sopra, pochi chilometri sopra Trento. Sono stati fatti vari opuscoli, l'università in guerra, la responsabilità del comune di Trento e non solo della provincia, eccetera, rispetto alla manifattura tabacchi di Rovereto, in cui dentro ci dovrebbero essere dei laboratori di ditte correlate a Finmeccanica, che la principale industria di armi in Italia. Il 28 ottobre 2010 c'è stata un'azione, diciamo, simbolica nella facoltà di sociologia a Trento, in cui venivano contestati vari responsabili di questa iniziativa, sia organizzatori che quindi promotori e i vari interlocutori che devono intervenire a questa iniziativa. Perché? Perché si voleva far passare tramite l'ELSA, che è l'Associazione Studenti di Giurisprudenza Europei, in cui il tema dell'iniziativa era l'impegno italiano nelle missioni di pace, in cui intervenivano il tenente colonnello Giuseppe Zirone dell'Ufficio Piani Polizia Militare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il capitano Pierpaolo Sinconi, capo ufficio affari internazionali del Centro di Eccellenza per le Stability Police Unites, cioè COESPU. Questa azione è stata fatta per bloccare e far emergere queste responsabilità da parte dell'università e dei militari. Praticamente quel giorno lì si era deciso di intervenire in, diciamo, forma più o meno tranquilla, cioè a volto coperto, lanciando della vernice e dei fumogeni dentro e sopra questi interlocutori che dovevano parlare delle missioni di pace e del perché le missioni di pace sono importanti per l'Italia. Durante l'azione, purtroppo, sono stato arrestato e da quel giorno lì ci sono state varie, appunto, ripercussioni repressive. La sera stessa sono stato arrestato e portato nel carcere di Bolzano e il giorno dopo al Tribunale di Trento ho avuto un processo per direttissima con una condanna di 6 mesi di reclusione e con l'applicazione dell'articolo 283,2 del codice penale, che sarebbe l'obbligo di dimora a Rovereto. E c'è da dire che durante questo mio processo c'è stato un volantinaggio davanti all'università, sia dai miei compagni che dall'aula 13 dell'Università di Sociologia, in cui uno dei volantini, il nostro, diciamo, era intitolato La vernice al minimo. E lo dico perché poi ci sono delle ripercussioni anche a 2 anni di distanza. Il 3 novembre mi era arrivata una lettera in cui, una raccomandata in cui il Pierpaolo Sinconi, che è questo carabiniere che insegna in questo centro che si chiama COESPU, che sta dentro la caserma Ederle di Vicenza, che insegna tecniche controinsurrezionali alle polizie del Terzo Mondo, in Pakistan, Nord Africa, eccetera. E niente, chiedeva dei soldi in risarcimento per danni morali e materiali, che ovviamente non ho preso in considerazione come richiesta, e chiedeva 2.500 euro. E la risposta è stata il silenzio. Per questa vicenda qua, il 2 dicembre 2012, del 2 dicembre del 2010, ci sono state perquisizioni per un'indagine rivolta a 18 compagni. Sono state queste perquisizioni a Rovereto dintorni e a Trento, in cerca di vernici, vestiti, scarpe inerenti ai fatti del 28 ottobre, in cui sì, sono stati venuti vari, sono stati portati via vari opuscoli, libri, volantini di propaganda rivoluzionaria, diciamo, in senso lato, e dei vestiti sporchi di vernice, in cui per esempio a un compagno che era stato perquisito, è stato trovato un vestito o una borsa, non mi ricordo bene adesso, sporca di vernice rossa, in cui lui non era neanche indagato per questa vicenda, però intanto lo mettevano nel brodo. Oppure un altro compagno che era indagato è stato portato via una tuta in cui c'era delle macchie rosse, che poi dalle analisi era venuto fuori che non era vernice ma era silicone rosso, però appunto intanto tutto fa brodo per montare, per far tentare di incastrare anche gli altri responsabili, perché durante il mio arresto loro volevano sapere chi era con me, con metodi più o meno persuasivi, alzando la voce, qualche spintone così, mentre che i compagni fuori della caserma reclamavano la mia libertà. Ovviamente io non ho risposto a nessuna domanda rispetto ai miei compagni, cioè non ho partecipato a nessun favoreggiamento nei confronti dei carabinieri, ecco, questo era il punto. E sempre quel giorno lì, del giorno della perquisizione, è stata rifiutata la richiesta di revoca del mio obbligo di dimora da parte del Tribunale di Trento. E quindi dal 2 dicembre in poi l'obbligo di dimora ha continuato a starmi sopra la testa, e quindi non potevo uscire dal comune di Rovereto. E nel frattempo io ho richiesto un trasferimento dell'obbligo di dimora da Trento a Trieste, in cui avevo specificato che mia madre stava poco bene. Sono affari miei, perché mia mamma stava poco bene, però è stato il fatto che avevo richiesto il trasferimento per questo motivo, e lo dico perché anche lì ci sono delle ripercussioni rispetto a questa cosa qua, purtroppo. 5 giorni dopo la perquisizione, questa richiesta di spostamento dell'obbligo di dimora da parte mia viene accettato, e quindi mi sposto a Trieste, e quindi l'obbligo di dimora si sposta da una città all'altra. Il 26 gennaio 2011 mi viene notificato un verbale di avviso orale da parte del questore di Trento. L'avviso orale viene dato a una persona nel momento in cui, nella sua vita, continuando a lottare su varie tematiche, e quindi se uno lotta in un certo tipo di modo ha delle ripercussioni legali, diciamo, avendo varie denunce sia nel mio luogo di residenza ma anche in altre città. Praticamente cosa fa il questore in questo caso il questore di Trento? Mi ha detto: se tu continui con questa condotta, noi ti avvisiamo, questo è un cartellino giallo, la prossima sarebbe un cartellino rosso, che sarebbe la sorveglianza speciale, che per adesso non è arrivata e speriamo che arrivi più in là, che avrebbe tutte altre ripercussioni rispetto all'avviso orale. Poi cosa succede? Che poi io a Trieste ho continuato a fare delle attività, diciamo, politiche. E in quel periodo là, nel gennaio 2011, avevo affrontato la tematica sulla questione delle foibe e del revisionismo storico rispetto alla giornata del ricordo, che è il 10 febbraio. Di solito ogni anno viene festeggiata questa giornata istituzionale, voluta da uno come il signor Roberto Menia, che a Trieste è ricordato come un picchiatore fascista, e lui è insieme a Fini nel partito. Piccolo esempio. Cosa succede? Che il 28 gennaio 2011, mettendo dei manifesti nel sottopassaggio della stazione di Trieste, per un'iniziativa appunto parlando su queste tematiche qua, sulle foibe, eccetera, vengo fermato dalla Digos, e mi vengono affibbiate varie denunce per imbrattamento di bene immobile pubblico e altre cose. Passa del tempo, e il 20 aprile 2011 cosa scopro? Che mi viene notificata una cosa, che c'è scritto che il 31 del marzo del 2011, sempre, il questore di Trieste invia una nota al Tribunale di Trento per i fatti del 28 gennaio, cioè dell'attacchinaggio di questi manifesti. La Corte d'Appello cosa fa? Considera che la misura restrittiva nei miei confronti non sia proporzionata né alla gravità del fatto né alla pena inerente all'arresto per i fatti di sociologia. E qui cito una frase di questi atti. Quindi un nuovo reato attinente al medesimo atto criminoso impone l'aggravamento della misura in atto con la finalità di prevenzione speciale. E quindi questi carabinieri mi notificano che praticamente avrò il divieto di allontanarmi dalla mia abitazione dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno. E qui faccio anche una piccola cosa che mi è successa, ma che non sarebbe ufficiale, però è un modo per capire anche la pressione che, tra virgolette, sì, boh, subivo. Ognuno reagisce alla repressione a suo modo, però cosa è successo? Che praticamente la mattina di quella domenica del 20 aprile 2011 dovevo uscire di casa. Perché? Perché i carabinieri mi hanno chiamato che c'era questa notifica. Esco di casa e la mia bicicletta, che era nel palo, legata al palo sotto casa, non c'è più. Non c'è più, e su questo palo c'era scritto appena. Da una pattuglia di carabinieri che dicono che la mia bicicletta è stata soggetta, diciamo, a un furto di alcuni ragazzi, che la pattuglia aveva fermato questi ragazzi e che adesso la mia bicicletta era sequestrata. E, parlando di questa cosa qua, la bicicletta mi è stata restituita un mese dopo senza aver mai scoperto chi erano questi ragazzi. Mi era stato chiesto se volevo esporre denuncia a ignoti quando loro dicevano che avevano fermato dei ragazzi. Ma quando mi erano tornato, ovviamente io l'ho smontata per vedere se c'era qualche aggeggino che magari vuole ascoltare o vedere dove vado, ma queste sono considerazioni informali, diciamo, che si possono fare. Passa ancora del tempo, circa un mese. E arriviamo al 18 maggio 2011, in cui mi viene notificata una carta in cui la Corte d'Appello di Trento, sempre, dopo aver ricevuto una notazione della Questura di Trieste, la Questura di Trieste dichiara di essermi indubitiamente allontanato dal Comune di Trieste al Comune di Sant'Oligo della Valle per tutto il giorno. E quindi la Corte d'Appello di Trento mi impose gli arresti domiciliari, considerando che le misure non erano adeguate e che più volte ha cercato di sottrarmi al controllo. E qui fanno delle note. E quindi loro prendono il pretesto che io sono uscito dal comune di Trieste, che è vero, e me lo rivendico. Certo, magari bisogna farsi un po' più furbi, però sta di fatto che mi hanno preso e non fa niente. Però cosa c'è scritto in queste carte? Che dicono che mia madre non era veramente ammalata in quanto io non ero domiciliato a casa sua ma da un'altra parte. E qua dico, sarà fatti miei come gestisco la cosa con mia madre, se sta male o no. Un'altra dicono che il mio spostamento, quando avevo fatto la richiesta del trasferimento all'obbligo di mora da Rovereto a Trieste, non avevo aspettato l'autorizzazione del spostamento, che mi dicevano che mi potevo spostare da là a là, quando invece io avevo chiamato, quando mi avevano notificato che avevano accettato il trasferimento, e io ho chiamato il mio avvocato e lui mi ha dato l'ok, cioè mi ha detto vai a Trieste e resta a Trieste. Quindi, diciamo, fanno delle supposizioni sul niente. In più mi sta anche, cioè, anche brutto quando mettono in dubbio il fatto che mia madre sta male, cioè ti fa un po' arrabbiare, minimo. Passa del tempo, però qua volevo fare dei riferimenti per me importanti per l'esperienza dei domiciliari che ho vissuto, cioè che la pressione dei carabinieri, che erano quelli che dovevano controllare quando ero ai domiciliari, era, si può dire, asfissiante nel momento in cui te la gestisci male, nel senso che loro venivano anche 5-6 volte per notte, minimo. A svegliarmi, cioè a controllare se ero a casa mia, e con le ripercussioni anche, come dire, fastidiose per le altre persone che vivevano con me, che in questo caso erano due ragazze. Però non c'è, più loro tentavano di isolarmi in quanto anarchico, in quanto portatore per loro di idee, diciamo, balorde. C'era sempre più gente che si avvicinava, tanto che a un certo punto mi sono fatto un calcolo numerico che in un mese e mezzo erano venute più di un centinaio di persone a trovarmi. Si era riusciti anche a fare un benefit per i compagni di Bologna in camera mia, e in solita un'operazione per associazione a delinquere. Quindi più loro stringevano il cappio, più la gente, che non erano compagni, ma era gente solidale che magari condivideva in parte alcune mie idee o alcune o l'azione che avevo fatto antimilitarista, diciamo, si era creato un clima di confronto, diciamo, in camera mia. E consisteva in portarmi da mangiare, passare una serata assieme, ascoltare musica, leggere dei libri insieme. Tutta una serie di cose che magari ti fa passare meglio un arresto domiciliare in cui magari te la passi male se non c'hai nessuno a fianco, che era il loro tentativo di isolare, di criminalizzare il mio essere, diciamo, le mie idee. Poi avevo fatto una richiesta tramite l'avvocato di spostare i miei domiciliari in un rifugio dove lavoro stagionalmente quasi ogni anno, e il 16 giugno la Corte d'Appello accoglie questa richiesta. E almeno qualcosa ogni tanto gira bene. Però cosa succede? Il 24 giugno, quindi ero già su al rifugio, arrivano i carabinieri al rifugio dopo una bella camminata. E cosa mi notificano? Che la Corte d'Appello di Trento, che in quel caso là, ma anche successivamente, saranno Carmine Pagliuca, Yolanda Ricchi e Anna Maria Creazzo, riceve una comunicazione dei carabinieri di Trieste che dice: la persona che aveva il nome contratto nella casa in cui erano i domiciliari non era mai presente, e che le stanze in cui vivevo erano adibite ad ospitare almeno 8 persone, che il soggiorno dove era camera mia era utilizzato come una camera da letto, che una compagna con cui vivevo in quella casa era anagraficamente, che era un anarco-insurrezionalista, che suo compagno utilizzava l'appartamento, che altri 2 compagni utilizzavano la casa e che erano dello stesso ambiente e che frequentavano la casa, e dicono che la persona che aveva il contratto era soltanto un prestanome per adibire la casa dei domiciliari come, diciamo, un covo per altri militanti. E visto che questa casa era frequentata da altri anarchici della stessa area, dello stesso ambiente, in cui erano maturati i fatti, cioè dell'arresto a sociologia, questo fatto costituisce, parole loro, un indubbio fattore di rischio di reiterazione di comportamenti devianti. E quindi dicono che praticamente casa mia era un covo di anarchici. Io dico, quella casa era un luogo in cui delle persone si aggregavano per discutere su come cambiare il mondo, ognuno a suo modo, ognuno mettendo la sua, però era tutto, diciamo, alla luce del sole, perché ovviamente non so se era così, però puzzava che quella casa fosse sotto controllo da parte della polizia, oltre alle varie visite notturne, anche con altri aggeggini. Però queste sono cose sempre informali, che non è che vengono fuori, ovviamente. Quindi, per il fatto che questa casa era diventata un luogo di ritrovo, mi dicono che c'ho praticamente un divieto di comunicare con 8 persone, tra cui anche la mia compagna, visto che sono tutti riconosciuti componenti dell'area anarco-insurrezionale. Quello che dico io è che alcuni sono dei compagni che si battono. Invece c'erano tra queste 8 persone, alcune erano delle ragazze, che non ho mai fatto nessuna attività politica, ma semplicemente perché solidali con me, perché amiche, o sì, perché conoscenti, eccetera, perché si mangiava assieme a fare altre cose, questo le metteva, come dire, in cattiva luce rispetto a questa vicenda. E quindi avevo questo divieto di vedere, sentire, scrivere queste 8 persone e tutte quelle persone che vengono riconosciute come componenti all'area anarco-insurrezionale, come se uno avesse tatuato, avesse la tessera di un partito anarchico-insurrezionale che non esiste. Fino alla fine dei domiciliari, perché dal momento in cui ho cominciato ad avere la misura restrittiva dei domiciliari, tutto il giorno, non quelli dalle 8 di sera alle 8 di mattina, ho iniziato, diciamo, a pagare i 6 mesi di condanna che ho avuto nel processo per direttissima. Il 29 giugno scrivo una lettera al mio avvocato in cui proprio vedo di spiegare la responsabilità di queste persone, nel senso che non c'entrano niente con l'arresto, con le nefandezze che scrivono i mi invitano a trovare un nuovo domicilio nel momento in cui finisco la stagione nel rifugio a lavorare. Perché? Perché non va più bene la casa in cui ero a Trieste, perché c'erano queste persone anarchiche, diciamo, e quindi devo trovare un altro domicilio. E cosa succede? Che praticamente io, tramite l'avvocato, chiedo che il mio domicilio successivo dopo il rifugio sia a casa mia, cioè nel posto dove sono, dove ero residente all'epoca, cioè a Rovereto. Una cosa che volevo far notare è che, per vedere se queste persone, quelle otto persone in cui non potevo più né vedere e sentire, loro hanno mobilitato anche i ROS dell'anticrimine di Udine, i carabinieri di Trieste, eccetera, proprio per criminalizzare delle persone che non c'entravano con i fatti specifici, ecco. E anche questo è da rilevare. Però sta di fatto che comunque il domicilio di Rovereto per loro va bene, e quindi, finita la stagione, mi trasferisco ai domiciliari a Rovereto. E cosa succede? Che praticamente un giorno, esattamente il 26 settembre, quindi sono già da due settimane domiciliato a Rovereto, succede che i carabinieri mi notificano una carta in cui dicono che, visto che in quella casa vivevano altri due anarchici, il domicilio andava più bene. Perché? Perché la Corte d'Appello aveva detto che non potevo avere relazioni né con quelle otto persone né con nessun esponente dell'anarco-insurrezionale. E quindi sta di fatto che loro, appunto, non va bene più questo domicilio. Faccio una nota breve. Per il fatto che io ritengo che a nessuno può essere affibbiato appunto di essere anarco insurrezionale, io per tutto questo periodo mi sono rifiutato di rispettare questa clausola che loro mi mettevano, cioè che io con quelle otto persone specifiche non ho avuto rapporti, diciamo, formali, ma con tutte quelle altre persone, amiche o no, compagni o no, anarchici o non, ho continuato ad avere rapporti di qualsiasi tipo, telefonici, lettere, eccetera. E quindi cosa succede? Che praticamente loro mi danno sette giorni per trovare un nuovo domicilio in cui spostare i domiciliari. Grazie al fatto che conosco parecchie persone a Rovereto, trovo ben tre persone, che diciamo non compagni stretti così, che si dichiarano disponibili a prendermi a casa loro per continuare la storia dei domiciliari. E il 18 ottobre del 2011, una mattina, arrivano i carabinieri, bloccano la strada, vanno dietro la casa al giardino, quindi già là mi puzzava un po' cosa stava succedendo, e mi notificano la carta che praticamente mi vietano qualsiasi, cioè non accettano nessuna delle tre alternative che io fornisco. Cioè, loro ritengono che anche quelle tre persone che vi ho dato come nominativi per il cambio di domicilio vengono ritenute dell'area anarco-insurrezionale, senza nessuna prova. Cioè, non è che dicono: ah, hanno la fedina penale sporca, ah, erano quel presidio o quell'altro. No, dicono semplicemente che lo ritengono che sono anarco-insurrezionalisti, e quindi non va bene. E quindi cosa succede? Che mi arrestano e mi portano al carcere di Spini di Gardolo a Trento. A Spini di Gardolo a Trento passo due settimane, poi tramite l'avvocato vengono accettati i domiciliari dal mio nonno materno, e quindi finisco lì i domiciliari. E diciamo, la vicenda dei domiciliari e della, come dire, del pagare tra virgolette alla giustizia la mia condanna, l'ho fatto così. Però cosa succede? Che ovviamente l'indagine non era solo rivolta a me, che sono stato arrestato durante quell'azione a sociologia, ma durante le indagini, grazie anche alle perquisizioni, così dicono loro, sono state indagate altre sette persone. Le accuse sono quelle di danneggiamento aggravato, lesioni lievi, perché una studentessa ci ha denunciato per via del fumogeno lanciato dentro la sala, e ha avuto due giorni di prognosi. E cosa succede? Quindi che le indagini vanno vanno avanti, ci sono questi compagni indagati, in cui appunto, come dicevo prima, durante le perquisizioni non è che hanno trovato molto per incastrare, ecco, queste persone. E cosa succede? Che in questo periodo qua, cercando di capire un po' più di più le responsabilità di questi relatori durante quell'iniziativa sociologia, sono incappato volutamente in un libro del carabiniere del COESPU, ripeto il nome, che si chiama Pierpaolo Sinconi, e il libro si intitola Missioni di supporto alla pace e interventi umanitari tra storia e diritto, riflessioni sull'emersione del rilievo giuridico dell'individuo nella comunità internazionale. In questo libro il Sinconi cerca di dare una legittimità alle missioni di pace utilizzando filosoficamente, storicamente, appunto questi concetti di diritto, eccetera. Io, non essendo uno studioso del diritto, per capire meglio quel che lui voleva intendere, mi sono letto un libro dell'Einaudi che si chiama Il concetto di diritto di Herbert Hart, in cui tra tutti e due rilevo delle analoghe considerazioni in favore delle missioni di pace. E adesso cercherò il punto di un articolo che ho scritto su un giornale anarchico di cui facevo parte della redazione, che si chiama Invece, e sul numero di maggio del 2012 ho fatto una recensione di questo libro, in cui cerco di smontare da una parte questo concetto di diritto e dall'altra vedo di far emergere la responsabilità di quest'uomo e del suo lavoro, ecco. E il signor Hart nel suo libro cerca di, già nel 61 aveva fatto una proposta per il diritto internazionale, quindi in piena guerra fredda. Adesso sto leggendo una parte dell'articolo. Quando il mondo era diviso in due capitalismi, uno liberale e uno di Stato. Il cambiamento del capitale, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, ha sì sgretolato un tipo di capitalismo, ma anche dato via a due nuovi modi di interpretare la guerra. Il primo è quella simmetrica e il secondo è quella preventiva. Per esempio, Sinconi si dichiara contrario all'intervento in Iraq nel 2003 perché effettivamente la farsa dei depositi di armi nucleari di Saddam è stata confermata dal fatto che essi non sono mai stati trovati. Egli però tralascia del tutto una critica sulle vere motivazioni dell'Occidente sull'invasione in Iraq, Afghanistan, Palestina, eccetera. Manca una struttura stabile tra le iniziative militari e quelle giuridiche, prendendo per buone le fondamenta del progresso in termini giuridici e morali nei secoli scorsi. È il cruccio principale di questo militare. Il suo tentativo di rilevare un pensiero positivo e liberatore di questo progresso nei secoli, come per esempio l'evolversi della società da feudale a capitalista, consiste nel dare un nuovo nome allo sfruttamento, fornendogli una parvenza più umana e comprensiva tra padroni e loro sottomessi. Identificare il suo lavoro come uno strumento di libertà e sicurezza, senza andare più in là del proprio grilletto e della legge. La base su cui si fonda la sua critica alle missioni di pace non va a ricercare ovviamente il perché queste guerre esistano e quindi da chi vengono fomentate e volute, creando un mondo basato sull'autorità e sul terrore in cui il diritto è solo una foglia di fico. Il Sinconi dedica la sua vita allo studio e all'insegnamento di pratiche controinsurrezionali, dando poi i risultati di questi studi ai ragionamenti alle polizie del terzo mondo tramite corsi in scuole apposite o collaborazioni di vario tipo. La collaborazione tra polizia e università quindi fa sì che si crei non solo una base giuridica della guerra come valore e giustificazione del capitalismo, ma anche un pensiero adottato da tutti, dove la propaganda mediatica sia in grado di fornire una giustificazione morale a quello che avviene nei paesi dove intervengono gli eserciti, ma anche nei teatri di guerra interna come la Val di Susa o le città in genere. La mentalità di questo servo non è stata creata solo all'interno di una caserma militare, ma anche sui banchi dell'università, le quali sfornano i futuri torturatori e repressori di chi si ribella contro questo ordine sociale e i suoi difensori. Ma c'è un fatto da rilevare a favore di chi si vuole battere contro questo sistema. Questi servitori del potere, a cui ormai c'è ben poco da chiedere, sono piuttosto negligenti rispetto alla propria sicurezza individuale. I loro esporsi, credendosi tranquilli e sicuri nelle città dove vivono e nelle università dove vengono chiamati, fa sì che si espongano alla rabbia di chi identifica in loro uno strumento che opprime. Se la vernice è il minimo, il bastone non basta per questi assassini in divisa. Colpirli per far sì che non possano più servire questo sistema di dominio è allora un dovere da assumere per tutti i rivoluzionari. Saper indicare e colpire questi personaggi è dovere morale nei confronti della libertà. a dispetto di chi crede che ormai non si possa far più niente rispetto a questo controllo, i mezzi ci sono, bisogna solo trovare la volontà giusta per attaccare. Firmato con il mio soprannome Stecco, che ovviamente i carabinieri sanno che mi chiamo così, quindi sapevano che l'ho scritto io. Perché dico questo? Perché ci sono state delle vicende che non emergono dalle carte, non c'è niente di nero su bianco, diciamo. Però cosa è successo? E leggo anche un altro fatto. Nel marzo del 2012 a Opicina, che è un paese del Carso sopra Trieste, era morta Alina Bovaro, un'immigrata che aveva, insomma, stava pagando dei reati che aveva commesso dentro il carcere di Trieste, e che nel trasferimento, durante l'espulsione dal paese, è morta dentro questo commissariato con la polizia che dice che si è impiccata. E cosa è successo? Che praticamente un mese dopo, purtroppo appena un mese dopo, in risposta a questa ennesima morte di Stato, è stato fatto un presidio in cui io ho detto esplicitamente che la polizia uccide, che lo Stato uccide, e che la responsabilità va addosso a tutti quelli che indossano la divisa, in quanto sono difensori di confini e leggi, eccetera. Ma non voglio fare un discorso retorico, però è come la penso. Perché dico questo? Perché mi ricordo la faccia di un carabiniere che quel giorno era in quella piazza, che mi ha sentito molto bene quello che ho detto. Questo presidio passa, purtroppo non ci sono state altre, come dire, azioni in solidarietà a questa donna, o anche una denuncia di questo fatto, un tentativo di far emergere che la questione della polizia non è di Mele Marce, ma è della polizia in se stessa. Alcuni mesi dopo, in giugno, io e altri compagni anarchici di Trieste abbiamo fatto un presidio sotto il carcere di Trieste, in solidarietà ai detenuti, e anche per far rilevare che non può passare sotto silenzio questa morte di questa ragazza ucraina. E cosa succede? Che praticamente l'8 giugno, cioè alcuni giorni prima di questo presidio, mentre mi trovavo in una piazza con i compagni e le compagne per discutere su come organizzare il presidio, veniamo fermati per un controllo da alcuni carabinieri. Uno di questi carabinieri era uno che era in piazza quel giorno che ho fatto l'intervento contro la polizia dopo la morte di Alina. E cosa succede? Che con la scusa di una notifica mi dicono di andare in caserma. Faccio un breve appunto: nessuno è obbligato ad andare in caserma quando succede questa cosa, cioè nessuno è obbligato ad andare in caserma. Perché? Perché può chiamare il suo avvocato o può rifiutarsi di accettare questo modo di fare della polizia, perché devono essere loro a avere le carte in mano, non è che ti portano in caserma e vada come vada, no, la cosa funziona in un modo diverso. Però io in quel momento avevo deciso di andare in caserma perché curioso, perché si può dire sfrontato, però volevo vedere come finiva questa cosa qua. Quindi cosa succede? Vado in caserma, mi dicono di aspettare nella saletta, e dopo un po' mi chiamano per andare a firmare le carte di queste notifiche. Quando mi danno le carte vedo subito che non è una notifica di una denuncia o qualcosa avvenuta in un'altra città o a Trieste, ma era una dichiarazione di domicilio. E quindi io ho chiesto: ma come, voi mi avete portato in casa per una notifica e invece sono qua per una dichiarazione di domicilio? E già questo mi puzzava su come si stava svolgendo questi fatti dentro questa caserma. Poi mi dicono: sta tranquillo, non c'è niente da preoccuparsi, che adesso che mi dovevano subito i documenti potevo andarmene. Invece cosa succede? Che durante, nel momento in cui aspettavo i documenti, che mi tornassero i miei documenti, un carabiniere entra avvisando un altro suo collega che avevano chiamato i carabinieri di Trento. Questo è quello che ho sentito io. Dopo 5 minuti arriva un carabiniere bello incazzato e mi dice di seguirlo. Io lo seguo, mi porta in una stanza e dice: lascia tutto qui. E gli faccio: tutto qui cosa?
le chiavi, il cellulare, il portafoglio, le cose che avevo nelle tasche, e io gli rispondo, ma sono in arresto, perché se sono in arresto io voglio il mio avvocato, e non dico più, non rispondo più a niente. Anche se non avevo detto niente, però insomma, la dinamica era voglio difendermi in qualche modo, no? E la risposta è stata un po' aggressiva, verbalmente, e mi invitava a lasciare tutto lì e seguire un'altra stanza. Io lascio più o meno tutto lì, mi porta, mi dice di seguirlo in quest'altra stanza, e in quest'altra stanza, che sarà stata grande 3 metri per 4, 3 metri per 2, una stanzetta, ecco, apro la porta e che mi trovo 4-5 carabinieri con il manganello in mano e i guanti alle mani, eccetera. E mi metto dentro questa stanza. Ovviamente si capisce che il clima era un po' nervoso, no? Una delle frasi più ripetute dei carabinieri era tu ci vorresti tutti morti. E io cosa ho pensato? Ah, ecco, hanno letto l'articolo che ho scritto un mese prima rispetto al carabiniere, perché effettivamente sull'articolo scrivo che per un uomo in divisa, un assassino, non è che bisogna farsi tante remore rispetto a quello che fa, cioè ha delle responsabilità e deve pagare. Si può chiamare giustizia proletaria, si può chiamare come si vuole, ma questo è quel che penso io, mi prendo le mie responsabilità. E la vicenda è stata più o meno tranquilla, nel senso che mi hanno fatto spogliare, mi sono rifiutato di fare alcune cose che mi chiedevano, non mi hanno mai messo le mani addosso, ma almeno mi hanno solo un po' puzzecchiato col manganello, ma non mi hanno fatto male, ancora che sembri che faccia la parte della vittima, ma questo non è successo. Però me la sono giocata un po' con la dialettica, cioè li ho messi un po' contro tra quelli che volevano farmi male e quelli che erano un po' titubanti tra questi 5 carabinieri, usando un, non so, mi verrebbe dire un po' una dialettica alla malatesta, cioè tentando di colpirli su proprio la vita di merda che questi si fanno in quanto sbirri. E niente, questa vicenda è finita, nel senso che dopo un po' dentro la caserma sono rimasto un'ora, però dopo è finita così, che non si sono sfogati, che io ovviamente ero nervoso ma a testa alta, ed è finita lì. E questa è una delle cose che secondo me sono legate, perché dico questo, che sono legate rispetto ai fatti di sociologia, perché il carabiniere, il Sinconi, è nato a Trieste ed è un pezzo grosso e sicuramente ha avuto influenze rispetto ai carabinieri di Trieste per perseguitarmi, diciamo, per continuare a mettermi in difficoltà o comunque cercare di farmi cambiare un po' le idee rispetto al mondo, ma non c'è riuscito. E cosa succede? Che in ambito, diciamo, repressivo, così informale, di questi atteggiamenti, non è che ho avuto altre ripercussioni, però la cosa sta andando avanti rispetto a livello processuale, cioè che in dicembre c'era stata un'udienza a me e gli altri compagni, che è stata rinviata fino a questo martedì qua, e questa è, diciamo, l'ultima novità su questa vicenda. E cosa è successo? Che prima dell'udienza la parte civile dei due militari informalmente mi aveva chiesto dei soldi per i danni morali e materiali rispetto ai, appunto, questi carabinieri. Ovviamente gli ho risposto che prima di tutto non ce li ho i soldi, e secondo che non mai poi mai gli darò dei soldi a questi militari. In aula invece è successo che praticamente il PM, oltre alle accuse di danneggiamento aggravato e alle lesioni lievi, ha chiesto la violenza privata agli altri 7 indagati tranne a me. Però cosa è successo? Che la parte civile del professor Tognatti, che era uno degli organizzatori di quell'iniziativa sociologia nell'ottobre 2010, ha fatto pressione sia durante la settimana che durante l'udienza informalmente, cioè andava a parlare all'orecchio del PM chiedendo che io fossi giudicato per violenza privata anche per il professor Tognatti, perché per il processo direttissimo sono stato giudicato per violenza privata solo per i militari e non per il professore. Quindi l'udienza è stata rinviata all'11 luglio di quest'anno. Quindi, visto che io ho deciso di non patteggiare a questo processo, e qui patteggiare consisterebbe nel dire sono colpevole, ma non mi ritengo colpevole di niente. Praticamente, ovviamente, a livello processuale, la faccenda nei miei confronti si aggrava perché io sono stato preso e quindi non c'ho modo di difendermi più di molto in quanto sono stato arrestato sul posto. Per gli altri 7 compagni e compagne, loro devono prima giustificare il fatto perché sono indagati, devono tirare fuori le prove che loro erano lì, però sono già in crisi perché uno dei 7 indagati ha un testimone che dice che lui non era neanche a Trento, ma era a lavorare in un paese sulle montagne, sia quel giorno lì che i giorni successivi. Quindi, rispetto alle accuse degli altri compagni, avranno vita dura visto che le prove sono scarse, anche se le hanno mandate a RIS di Parma le analisi delle cose rinvenute nelle case sporche di vernice rossa o di rosso in generale. Quindi, il fatto che io non patteggio, le possibili aggravanti non si trasformano in multa, ma in detenzione o carceraria o domiciliare, o può essere anche in multa, ma non, molto probabilmente no. Quindi questa vicenda qua è arrivata fino a questo punto qua. Adesso ci sono da fare delle considerazioni su vari aspetti. Uno è che nel momento in cui si lotta e si dicono delle cose rispetto a questo mondo qua, bisogna fare i conti con la repressione. Però da questo non bisogna prendere paura, perché come ho parlato prima, magari io sono stato fortunato, però effettivamente nel momento in cui uno viene represso esiste una solidarietà tra le persone che magari stanno facendo un loro percorso, non si sentono di fare delle cose, ma sono vicine a chi subisce la repressione. E questo consiste in tante cose, non solo i tuoi compagni che fanno dei volantinaggi o portano una solidarietà diretta, ma anche quelle persone che magari, non so, ti dedicano una canzone per radio, ti portano un pacco di pasta, ti scrivono una lettera, sono tutte piccole cose che anche in questo momento in cui magari le lotte in giro per l'Italia non sono tanto forti, o almeno non a Trieste come in quel periodo là, esiste una forte solidarietà se si ha voglia di farla anche emergere, sono cose che vanno assieme, nei rapporti personali anche. Dell'altra è riuscire a reagire rispetto a queste cose qua, cioè capire avanti quali sono le connessioni, in questo caso si parla dell'università rispetto agli ambiti militari, e quindi come funziona o come crea il contesto in cui dei studenti che parlano di legge, di diritti, eccetera, non hanno nessun problema a fare cose con chi di guerra ci vive e ci campa e ha le mani sporche di sangue. Mi sono dimenticato di fare un accenno a una cosa che è successa in dicembre e chiedo scusa. Cioè che, come ho detto all'inizio, il giorno dopo il mio arresto, durante il processo per direttissima, era stato fatto un volantino con il titolo Un po' di vernice è il minimo. E cosa è successo? Che nell'udienza di dicembre del 2012, che era stata rinviata, alcuni compagni avevano volantinato un volantino in solidarietà agli indagati con il titolo La vernice è il minimo. Cosa è successo? Il 14 febbraio sono state fatte delle perquisizioni nelle case dei compagni. Perché? Perché dopo la denuncia del professor Toniatti per minacce, il volantino è stato incriminato appunto per minaccia. E quindi la polizia ha fatto delle perquisizioni in cui hanno trovato questi volantini, o solo uno, però sta di fatto che l'hanno trovato. Però anche questo è un passaggio, no? Cioè non è successo niente, per un volantino sono scattate perquisizioni e denunce per un pezzo di carta che ho scritto La vernice il minimo, che ripeto che per noi è veramente il minimo. Quindi la vicenda sta andando avanti, ma la lotta non si è mai fermata, nel senso che l'attività nostra in Trentino rispetto alle connivenze tra università e militari è stata molto seguita e fitta, perché dopo l'uscita dei vari opuscoli ci sono state fatte iniziative in tutta Italia, da nord a sud, dappertutto, e il nostro invito, come era stato fatto avere un'iniziativa qualche settimana fa, è di fare una rottura all'interno dell'università. E il contesto non è facile, perché a Trento almeno, rispetto anche a decine di iniziative, l'interlocutore in questo caso dovrebbe essere gli universitari, la coscienza è pari, diciamo, a zero. Cioè, non si riesce a creare un contesto, un momento di ritrovo tra antimilitaristi, tra anarchici, libertari, quello che si vuole, e gente che pensa che il mondo si può cambiare anche utilizzando ancora leggi e sistemi persuasivi di controllo, quando sappiamo benissimo che magari i problemi sono altrove. Quindi, l'invito mio è di non prendere paura rispetto alle repressioni, perché se uno è convinto e sa che è nel giusto, i compagni li trova e la forza se la trova, e mi viene da dire anche che bisogna trovarle oggi come oggi, da sempre, ma la situazione si sta un po' aggravando, quindi c'è da rimboccarsi le maniche. Vorrei concludere così, con uno sprone a battersi per un qualcosa di diverso e capire che l'università ha grosse responsabilità un po' dappertutto rispetto alla guerra.